Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, continua in queste domeniche la lettura del grande discorso di Gesù sulla montagna, quel discorso programmatico in cui presenta la nuova legge. Matteo è l'evangelista che scrive per gli ebrei provenienti, per i cristiani provenienti dall'ebraismo, e tutto il suo Vangelo vuole essere una dimostrazione per costoro, per questi ebrei, che Gesù è l'atteso Messia di Israele. E viene presentato da Matteo come il nuovo Mosè, il nuovo legislatore, e questo proclama di Gesù su questo monte in cui inizia il suo discorso con le beatitudini e vuole essere appunto la nuova legge che non si contrappone alla precedente legge di Mosè che aveva ricevuto in mezzo ai fulmini sul monte del Sinai e che aveva proposto al popolo, e il popolo aveva accettato di seguire i suoi comandamenti, i comandamenti di Dio, non si contrappone, ma la porta a pienezza, la porta a compimento. E la legge per l'uomo del Vecchio Testamento era l'espressione dell'appartenenza a Dio. C'era stato questo patto, alleanza tra Dio e il popolo, che Dio si impegnava a essere il Dio di questo popolo e il popolo si impegnava a osservare i suoi comandamenti. E vivendo i suoi comandamenti dava gloria a Dio, perché i popoli pagani non potevano non stupirsi di fronte a un popolo così saggio, così morale, così onesto, così retto, perché viveva i comandamenti e aveva questo ordine da parte di Dio. L'abbiamo ascoltato, siamo nel Vecchio Testamento, e dice Mosè, siate santi. Dice il Signore attraverso Mosè, siate santi, perché io sono santo. Interverrebbe da dire, ma insomma, se tu sei santo, a me, cioè, sei santo tu, e io perché devo essere santo? E lì era chiaro per il popolo di Dio. Perché se non era santo il popolo di Dio, sporcava Dio. Il dramma che si vive in tante famiglie, poverine, no? Dove un membro della famiglia fa qualcosa di brutto, o si droga, o ruba, magari vengono anche a casa i carabinieri, una vergogna, no? Tutta la famiglia sporcata, no? Il popolo di Dio, quando non viveva la legge, sporcava il Signore. E ci sono altri passi dove i profeti rimproverano il popolo perché hanno fatto fare brutta figura a Dio, perché si parla male di Dio a causa della loro immoralità. Siamo nel Vecchio Testamento, ma le cose non sono cambiate adeguandole alla nuova legge. Abbiamo una responsabilità di far fare bella figura a Dio, che non è semplicemente il Signore degli eserciti, il Dio creatore del Vecchio Testamento. Si è rivelato, si è fatto conoscere come il nostro Abba, il nostro Padre. E allora la responsabilità che abbiamo di non sporcare Dio con la nostra vita, con la nostra immoralità, con la nostra sregolatezza, con la nostra vita sul binario del come piace a me, come interessa a me, per fini propri, personali, egoistici, vanitosi, utilitaristici. No, non posso, non posso, perché Dio è mio Padre. E allora vedete Gesù in questo brano, stiamo leggendo brani forti in queste domeniche, un brano più forte, non lasciamoli scivolare come se niente fosse, non lasciamoli entrare da un orecchio e uscire dall'altro, che almeno ci scuotino, che almeno ci provichino, che almeno ci diano uno scossone per farci uscire dalla nostra tiepidezza, dalla nostra indifferenza, dalla nostra mancanza di disponibilità, di impegno. No. E in questo ci aiutano un po' i nostri due pastorelli, che hanno preso sul serio il Signore Gesù, aiutati da Maria, hanno preso sul serio il Vangelo e si sono impegnati. E Gesù ci ha detto oggi: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Una frase forte. Non mi scuote, non mi tocca, non mi sconvolge un pochino. No. A me, Gesù dice a me e lo dice a te, devi essere perfetto. Subito noi diciamo, oh, io non sono santo, io non sono il pastorello, io non sono... No, tu sei figlio di Dio. Tu sei figlio di Dio. E certo, quando abbiamo perso il concetto di Dio, quando chiamiamo figli di Dio tutti, pure le cagnette, no, io sono figli di Dio, allora è certo che abbiamo perso il concetto del valore, della ricchezza, della... paradosso che c'è in questo dire io sono figlio di Dio, ho papà, ho come papà Dio, devo essere santo, non posso non esserlo. E allora lì tutto quello che abbiamo ascoltato, no? Nel Vangelo di oggi, che si aggiunge a quello di domenica scorsa, a quell'altro, le esigenze elevate del Vangelo. E domenica scorsa vi ricordavo qual era la tentazione sempre presente nel prete, nella Chiesa, di una falsa compassione, di un falso senso di umanità, di abbassare il Vangelo al posto di prendere la persona dalla sua situazione e portarla a vivere il Vangelo. Perché se Gesù mi dice che tu devi essere perfetto, lui è la verità. Allora significa che io ho una potenzialità, una forza, un'energia per poter diventare perfetto. Non si usa più questa parola. Una volta si diceva il cammino, oggi si dice spesso un bel termine, facciamo un cammino spirituale, un cammino nell'amore, no? Una volta si diceva facciamo un cammino nella perfezione, prendendo proprio da questo termine. E i cristiani, i primi cristiani, l'avevano preso questo termine talmente seriamente che il cristiano adulto, il cristiano maturo, come Paolo, si autodefiniva perfetto. Noi siamo i perfetti. Che cosa voleva dire? Voleva dire, siamo quelli che hanno accettato di camminare in questa via, seguendo i consigli di Gesù, impegnandosi seriamente a vivere il Vangelo. A vivere il Vangelo, che non è un'utopia, attenzione, non è una cosa bella lì, come quando vai a vedere un'opera d'arte, oh che bello lì, no. Il Vangelo è potenza di Dio. E forza di Dio, che ci invita a vivere in modo straordinario. Avete sentito le parole di Gesù? Cosa fate di straordinario? Stasera, prima di andare a letto, fermiamoci davanti a una statuetta, un'immagine di Gesù e ripetiamoci questa parola. Scriviamocela lì. Gesù che dice a me: Armando, oggi tu cosa hai fatto di straordinario? Mica straordinario nelle opere, mica straordinario nei miracoli. Ah, oggi c'è questa caccia ai doni, tutti vogliono avere i doni. No, non è quello la straordinarietà. La cosa straordinaria è se nonostante tutto, tutte queste teorie, queste opinioni, questi parolai, tu reggi nella fede, tu ci credi sul serio, che lui è nato per te, vissuto per te, morto per te, risorto per te. Questo è straordinario. E nonostante le tue difficoltà, che non c'è lavoro, non c'è questo, non c'è quell'altro, c'è questo impiccio, c'è quell'altro, c'è il figlio malato, c'è quell'altro figlio che non ti fa vedere i bambini, c'è... nonostante tutto questo tu c'hai una fiducia in Dio, una speranza viva e sei sereno. Questo è straordinario. E nonostante nessuno ti calcola, nonostante ti mettono ostacoli, nonostante qualcuno anche te le fa grosse, tu perdoni, tu non tieni conto, tu continui a servire, continui a abbracciare, continui a perdonare. Questo è straordinario. E a questa straordinarietà siamo chiamati, come diceva Elisabetta, come Teresina di Lisieux. Siamo chiamati a vivere le cose ordinarie di ogni giorno con un amore straordinario. Ma com'è possibile questo? E qui la seconda lettura cade proprio, come si dice, a fagiolo, no? Paolo che ci fa una domanda, ce la fa ai Corinzi, ma io ve la butto a voi. Ma non sapete che avete lo Spirito Santo? Non sapete che siete il Tempio di Dio, che lo Spirito Santo vive in voi? Lo sapete? Io lo so? Tu lo sai? Che hai ricevuto lo Spirito Santo? No, non è così. Non sempre lo sappiamo. Quando è che tu hai la consapevolezza di aver ricevuto lo Spirito Santo? Ripeto la domanda: quando è che io, che tu abbiamo la consapevolezza di aver ricevuto lo Spirito Santo? Quando la mia vita è straordinaria. Finché la mia vita è piatta, scialba, tiepida, meschina, chiusa nei miei interessi, non mi posso accorgere dello Spirito Santo. E Paolo dirà: sta lì lo Spirito Santo e piange. Piange perché tu non gli permetti di espandersi, di fare vitalizzare la tua vita nell'amore. Ma quando tu cominci a liberare questo prigioniero del nostro cuore, quando incominci ad acconsentire alle sue ispirazioni, quando incominci a lasciarti spingere da lui, e allora vedi che la tua vita comincia a alzarsi. Dici: ma sono io? Sono io? Cominci a avere l'esperienza di Dio nella tua vita. Cominci a fare quello che non ti insognavi mai di essere capace di fare, perché lui è la tua potenza, lui è la tua forza. È la stessa forza, pensate. Io quando penso a questo mi sento molto in colpa. Di che cosa? Di non essere quel santo che dovrei, no? Riceviamo la stessa forza che ha tenuto in croce Gesù. Perché, come diceva Caterina da Siena, non sono stati i chiodi a tenerlo. Quando gli dicevano: scendi giù, non erano mica i chiodi che lo tenevano fermo. Lui era Dio. È stato l'amore, un amore inimmaginabile, no? E la tentazione continua che il mondo fa alla Chiesa e a ciascun cristiano qual è? La stessa che ha fatto a lui, la stessa identica tentazione, che ha fatto a lui. Scendi dalla croce, dacci un Vangelo schiodato, che non faccia male, che non porti sofferenza, che non porti scomodità, che mi lasci tranquillo nel mio benessere. Dacci un Vangelo senza chiodi. E quanti ci cascano, quanti preti, quanti ecclesiastici cadono in questa tentazione di falsa umanità, di falsa compassione, perché si dimenticano dello Spirito Santo. Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Hai una situazione crocifiggente, hai una situazione difficile, hai una situazione di morte. Umanamente non ce la fai, sì, è vero. Ma tu sei più figlio di mamma tua e papà o sei più figlio di Dio? La paternità che hai ricevuto dai genitori non è paragonabile a ciò che hai ricevuto da Dio. Tu sei figlio di Dio. Quindi quello che un uomo, che una donna, semplice, normale, senza riconoscersi figlia di Dio, non lo può fare, non lo può fare, e vive in una logica, in una sapienza, in un modo di ragionare che, come ci ha detto Paolo nella seconda lettura, è umano, ma tu non sei semplicemente un uomo. È la grande eresia che si ribalta su di noi. Qual è la grande eresia? Credere che lui sia semplicemente un uomo. Lui è uomo Dio. E come si ribalta nella mia vita questa eresia? Questo appiattimento all'umanità semplice di Gesù senza vedere la sua persona divina. Devo farla breve perché qualcuno guarda già l'orologio. Come? Come si ribalta questa eresia su Cristo, su di me? Con un Vangelo umano. Se non credo che lui è potenza divina, non credo neanche che questa potenza divina mi viene comunicata a me. E quindi abbassiamo il Vangelo. Lascia perdere le esigenze, la vita straordinaria. Lascia perdere le penitenze, le cose straordinarie. Lascia perdere. Sei solo un uomo. Sei solo un poveraccio. No, dobbiamo rifiutare questa tentazione. Dobbiamo gridare, sono figlio di Dio. E cosa dice Giovanni? Giovanni che cosa dice? Ha dato a coloro che credono in lui il potere di diventare figli. Non si nasce figli di Dio. Attenzione che sta dilagando questa falsa verità. Che siamo tutti, non si nasce, si diventa figli di Dio. Ha dato il potere a chi lo accoglie di diventare figli di Dio. E come ha dato questo potere? Dandoci lo Spirito Santo, che è spirito di santità. E come faccio a dimostrare a me stesso che ho ricevuto lo Spirito Santo? Quando la mia vita è santa, ho la consapevolezza che questo Spirito divino, soave, sublime, che porta in sé tutta la potenza di Dio, io ce l'ho. Ma non ce l'ho io per me, non ce l'ho io da solo, viene dato a tutti nella Chiesa, a tutti coloro che chiedono di averlo, di riceverlo, per vivere l'esperienza della vita nuova in Cristo, l'esperienza della vita evangelica, l'esperienza della santità, l'esperienza di una vita straordinaria. E chiediamo, come sempre, ausilio, aiuto, intercessione a Maria, la Madre dei Santi, la Regina dei Santi, l'Educatrice dei Santi, lei che più di ogni altro ha sperimentato che nulla è impossibile a Dio, nulla, che ci dia questa convinzione, perché di fronte a ogni ostacolo, difficoltà, tentazione, possiamo essere forti di Lui, del Suo Santo Spirito. Amen.